Sì, questa ricorrenza è naturalmente un'occasione gradita per tornare prima di tutto a quel testo, rileggerlo e renderlo attuale, e poi chiedersi quale sia la meta del movimento ecumenico, dove si trovino i principi, le sfide e i suoi sviluppi positivi. Abbiamo previsto tre diverse letture di quel testo, una cattolica, una orientale e una occidentale, per capire come si legge oggi il decreto e quali possono essere le strade per un cammino del futuro.
Quali sono le sue personali considerazioni riguardo il dialogo ecumenico in generale, sia con le chiese orientali che con quelle occidentali?
Bisogna fare un distinguo molto serio. Fin dall'inizio il Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani è stato concepito con due sezioni. Nella sezione orientale confluiscono due grandi dialoghi, quello con tutte le antiche chiese ortodosse orientali, siriaca, apostolica armena, copta, etiopica, e in questo campo siamo su una buona strada. L'altro grande dialogo si svolge con tutte le altre chiese ortodosse. Anche qui in realtà nel primo decennio, dal 1980 al 1990, abbiamo fatto grandi progressi. Dopo questo periodo c'è stata però una grande crisi. I cambiamenti che ci sono stati in Europa nel 1989 non hanno infatti rappresentato un grande vantaggio per l'ecumenismo, perché con la svolta sono uscite dal nascondimento le chiese cattoliche orientali, la chiesa greco-cattolica, soprattutto in Ucraina, in Romania, in Transilvania, che erano state proibite da Stalin, e tutto questo ha risvegliato le antiche accuse di uniatismo e proselitismo, e così nel 2000 siamo arrivati alla chiusura di questo dialogo. Nel 2006 poi l'abbiamo ripreso a Belgrado e da allora lavoriamo intorno alla questione del primato del Vescovo di Roma. Non è una questione semplice da trattare e ci sono sempre battute d'arresto nel dialogo, ma io sono convinto che su questa strada potremo ottenere ancora progressi.